Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta allo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic, che devo dire è cominciata con un po' di concitazione perché ho dovuto riavviare un computer che non aveva nessuna intenzione di connettersi a internet. Ringrazio Zacca, che è uno dei preziosissimi tecnici di Radio Pop, che mi ha dato l'autorizzazione a fare un riavvio in un ecosistema che è particolarmente complicato, perché qua è tutto collegato. Gli studi di Radio Pop sono un po' un casino dal punto di vista informatico, un miracolo messo in piedi proprio dai tecnici. Questa sera a Doppio Clic parleremo di un mucchio di cose, parleremo di alcuni processi che sono in corso negli Stati Uniti e che sono abbastanza interessanti, di provvedimenti legali dell'Unione Europea nei confronti dei social network. Magari avete sentito la notizia al GR o l'avete letta sui siti di news. Meta se la vede male, tra l'altro non solo per quello. Parleremo di spionaggio di Stato, di data center nello spazio, se ne abbiamo tempo, di intelligenza artificiale. Insomma, tutte quelle belle cose che ci piacciono. Io prima di partire con la puntata di oggi vi ricordo i contatti della trasmissione: doppio clic @radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, spunti. Faccio subito un mea culpa: non sono riuscito a controllare questa settimana l'email perché ero terribilmente incasinato. Invece, per interagire con me nel corso della trasmissione, potete utilizzare come al solito l'email diretta @popolarenetwork.it oppure inviare sms, WhatsApp e Telegram al solito 331 62 14 013. Ma cominciamo parlando di criptovalute. Allora, perché andiamo a parlare di criptovalute proprio oggi? Beh, perché nel weekend, proprio il 25 di aprile, mentre noi eravamo tutti gioiosamente sotto il sole milanese per la manifestazione che ricorda la liberazione in Italia, a Mar-a-Lago, cioè il club a Palm Beach in Florida di Donald Trump, si teneva un incontro piuttosto importante per le criptovalute. Allora, chiariamo che cosa significa importante. Formalmente l'incontro era una sorta di autocelebrazione dell'agghiacciante meme coin di Donald Trump. Sapete che Trump ha lanciato due criptovalute. Uno è io lo chiamo lo Strump, nel senso che c'è il dollaro davanti al nome Trump, e l'altro è lo Smelania, che è la criptovaluta dedicata a sua moglie. Allora, sono dei meme coin. Meme coin è una forma gergale che identifica quelle criptovalute che non hanno velleità di diventare un sostituto della valuta normale, non hanno velleità di avere una qualsiasi utilità, ma in realtà sono degli strumenti assolutamente speculativi, il cui valore di solito varia a seconda della popolarità del personaggio o del personaggio anche fittizio a cui fanno riferimento. Io ho in mente il Dogecoin, che era una criptovaluta legata all'immagine di un cagnetto, sostanzialmente. Allora, Trump ha fatto questo bel evento in cui invitava un tot di investitori, in particolare i 297 maggiori investitori nel Trump. C'era molta attesa per quello che avrebbe detto e ne abbiamo parlato anche all'Orizzonte delle 20 con, o delle 18 con Luigi Ambrosio. Che cosa è successo in buona sostanza? Beh, la prima notizia è che mentre lui parlava il suo meme coin ha perso il 25% di valore, il che come risultato globale lo porta a un livello, diciamo, non proprio di grandissimo successo, nel senso che in pratica da quando è nato ha perso il 95% del suo valore. La quotazione iniziale era $70, adesso è a $2.50, quindi non un successone. Nel frattempo è emersa la notizia che un grosso investitore nel meme coin ha fatto causa a Donald Trump dicendo che è sostanzialmente una truffa. L'evento non si sa bene come sia andato, perché era a porte chiuse, c'era qualche infiltrato qua e là, qualcosa è emerso. La cosa che è emersa è che Trump, come al solito, l'ha sparata grossa, nel senso che quando è intervenuto, allora prima ha tediato tutta la platea parlando dell'Iran, di quanto lui è bravo, bla bla bla, andrà tutto bene, vabbè, però quello lo sapete dal GR. Quello che ha fatto girare veramente le scatole agli appassionati di criptovalute è che a un certo punto si è inventato sta roba per cui le criptovalute sarebbero state inventate negli Stati Uniti, che lui si ostina a chiamare America, come se il resto del continente non esistesse, che l'America sua avrà un ruolo di primo piano. Allora, noi sappiamo che in realtà le criptovalute, come Bitcoin, che è stata la prima criptovaluta, in realtà è stata creata da presumibilmente un collettivo che ha utilizzato uno pseudonimo, Satoshi Nakamoto, per lanciarlo, e insomma no, non è nato in America. Quando abbiamo parlato di questo evento all'Orizzonte c'era grande attesa invece per l'intervento di un italiano, l'unico italiano che era registrato fra gli speaker, e questa cosa è abbastanza interessante. Perché? Perché questo italiano si chiama Paolo Ardoino. Paolo Ardoino è l'amministratore delegato di Tether. Tether è una società che emette uno stablecoin. Qui apro la parentesi tecnica. Noi siamo abituati a pensare alle criptovalute come strumenti speculativi che sono terribilmente volatili, cioè la loro quotazione può variare da un giorno con l'altro anche di tantissimo. Abbiamo presente i picchi e i crolli che hanno caratterizzato i Bitcoin negli ultimi anni. Ecco, gli stablecoin invece sono l'esatto opposto, cioè sono delle criptovalute che sono ancorate a un valore fisso. In particolare Tether, che è un vero colosso nel settore, ancora il valore della sua criptovaluta al dollaro, cioè un Tether vale un dollaro. Infatti la sigla che caratterizza la criptovaluta è USDT, cioè United States Dollar Tether. Perché è importante che ci fosse Ardoino? Beh, perché nel secondo mandato Trump il buon Donald ha impresso una svolta decisa sulle politiche degli Stati Uniti nei confronti delle stablecoin. Le stablecoin sono sempre state viste con un certo sospetto e una buona dose di diffidenza, perché in pratica rappresentano un sistema di pagamento alternativo alla valuta tradizionale che è fuori dal controllo di un governo. Quindi sono un po' un problema. Folgorato sulla via per Damasco, Donald Trump ha deciso invece che rappresentano il futuro, ha fatto anche una prima norma che si chiama Genius Act per regolamentarle, però al Genius Act mancano ancora tutti i regolamenti, quelle che noi chiameremmo le norme attuative, cioè si sa più o meno cosa vuol fare ma non esattamente come lo voglia fare. E non è un caso che Paolo Ardoino, che è l'amministratore delegato di questo colosso, sia stato più volte ospite alla Casa Bianca. Perché beh, ci sono dei temi nella regolamentazione che riguardano molto da vicino Tether. Per esempio, il fatto che Tether abbia sede alle Isole Vergini Britanniche, che sono un paradiso fiscale, sono fuori dalla giurisdizione statunitense e non sono visti di buon occhio. Infatti, Tether è finita sotto scrutinio dell'amministrazione statunitense in passato perché era sospettata di favorire fenomeni come il riciclaggio o il finanziamento occulto, addirittura tramite delle controllate in realtà di organizzazioni terroristiche. Ora sembra che i due invece vadano d'amore e d'accordo. La cosa interessante, ne abbiamo parlato appunto a questi microfoni, è che Tether è una società che ha molto di italiano, perché al di là dell'amministratore delegato ha anche uno dei soci di maggioranza che è italiano, ha anche una serie di investimenti in Italia, per esempio possiede, mi sembra, l'11% delle azioni della Juventus, ha interessi anche all'interno di B-Water, che è un gruppo editoriale, quello diretto da Mario Calabresi, quindi c'è dentro Cora Media, c'è dentro Will Media, che è un, diciamo, è un media sui social network che ha circa 2 milioni e mezzo di follower, quindi non poca roba. Ma proprio mentre si teneva l'evento di Donald Trump è arrivata una notizia che ha spiegato meglio quale sia l'interesse. Perché? Beh, perché Tether, su indicazione degli Stati Uniti, avrebbe frizzato, cioè congelato, due wallet, cioè due conti di criptovalute che al loro interno avrebbero circa 344 milioni di dollari, perché secondo le informazioni che erano giunte agli Stati Uniti, ma che non sono state, perlomeno la CNN dice che non sono state verificate in maniera indipendente, sarebbero collegate al governo iraniano. Se avete presente tutta la vicenda dello stretto di Hormuz e dei pagamenti che richiede l'Iran alle petroliere per passare, che vengono pagati in criptovalute, si capisce che quella partita lì non era proprio secondaria. Insomma, a Mar-a-Lago in quei giorni si sono fatti dei discorsi probabilmente molto molto interessanti. Chissà se emergerà qualcos'altro, per ora le notizie sono ancora poche. Ma ora andiamo a parlare di processi. Allora, il processo più interessante probabilmente che è in corso in questo momento, mettiamola così, se vogliamo rimanere al folklore, è quello che vede opposti Elon Musk e OpenAI, che poi tradotto è Elon Musk contro Sam Altman. La spiego molto rapidamente, se volete qualche dettaglio in più ne abbiamo chiacchierato con Cinzia Poli e Claudio Liampaglia a Presto Presto. Allora, il tema è il seguente. OpenAI è nata come una fondazione, una società senza fini di lucro nel 2015 e alla sua fondazione ha partecipato anche Elon Musk, che ci ha messo dei soldi. L'obiettivo di OpenAI, in teoria, l'abbiamo già raccontato qua a doppio clic, sarebbe stato quello di guidare gioiosamente l'umanità verso la realizzazione di un'intelligenza, di una super intelligenza artificiale, quella che viene chiamata tecnicamente intelligenza artificiale generale o AGI, per capirci quella un po' in stile Terminator, senza avere troppi scossoni o il rischio che questo porti alla distruzione dell'umanità. Le cose non sono andate precisamente così, nel senso che col tempo invece OpenAI è diventata una società più o meno come tutte le altre. In particolare nel 2025 ha fatto anche un passaggio formale in cui ha aperto una sussidiaria che invece non è senza fine di lucro, ma è a fine di lucro. Nel frattempo sono arrivati investimenti di tante big tech, la principale è Microsoft, Nel frattempo Elon Musk se l'è ritrovata come concorrente, perché lui nel frattempo ha fondato XAI, la società che ha creato il chatbot Grok, che dovrebbe essere uno dei concorrenti di ChatGPT. Quindi cosa ha fatto Elon Musk? Beh, ha citato in causa OpenAI dicendo sostanzialmente che lui è stato ingannato perché hanno tradito il patto, non sono più una società senza scopo di lucro, e chiede una serie di cose, tra cui la rimozione di Sam Altman e Greg Brockman dai vertici di OpenAI, circa 130-150 miliardi di dollari risarcimento, una serie di cose, e lunedì si è avviato il processo che si è avviato, e qui è la parte molto interessante, con la scelta della giuria, perché questo non è un processo in cui decideranno i giudici, ma decideranno i giurati. E perché è importante questa cosa? Beh, intanto perché rende tutto meno prevedibile e anche meno formale, ma anche perché le polemiche sono partite immediatamente. In pratica, sui moduli che dovevano compilare i giurati, c'era anche la domanda riguardante l'opinione che avessero di Elon Musk. Io ve la riassumo con un virgolettato. Elon Musk è un pezzo di spazzatura avido, razzista e omofobo. Questo è abbastanza, l'ha detto uno dei giurati. L'elemento di contrasto è sostanzialmente che la giudice che è incaricata di guidare il processo ha deciso che l'opinione che i giurati hanno di Elon Musk non è particolarmente rilevante. Ora, io faccio notare tra l'altro che, siccome è molto facile prendere le parti di chi sta contro Elon Musk, perlomeno se siano certe idee, non è che Sam Altman sia proprio uno stinco di santo. La cosa che io cito sempre è il fatto che, dopo aver creato la paranoia dell'intelligenza artificiale, parlando di super intelligenza artificiale che potrebbe controllare tutte le nostre vite, e aver creato ChatGPT con OpenAI, ha creato anche Word, che è una società che si occupa di garantire, certificare in qualche modo che una persona sia umana e non sia un algoritmo di intelligenza artificiale. Come dire, ha creato il problema e poi vende la soluzione. Fra l'altro vende la soluzione attraverso un sistema di scansione dell'iride che ricorda molto molto da vicino sistemi di classificazione delle persone, un po' il Grande Fratello, eccetera eccetera eccetera. Fra l'altro, la cosa molto divertente è che ci sarà una sfilata di testimoni, allora alcuni di alto livello, mettiamola così, nel senso che vedremo passare davanti alla giuria personaggi come Satya Nadella, l'amministratore delegato di Microsoft, altri che in realtà sono anche un po', mettiamola così, controversi, o perlomeno ne è controversa l'attendibilità. Tra questi, per esempio, c'è un ex membro del board di OpenAI, che è Shivon Zilis. Allora, Shivon Zilis è una manager, non ha nessun rapporto legale, mettiamola così, con Elon Musk, però ha dato alla luce 4 dei 14 figli di Elon Musk, perché sapete che Musk ha questa cosa che vuole avere tanti figli e li fa con l'inseminazione artificiale con persone che secondo lui hanno un quoziente intellettivo alto e quindi possono garantire da un punto di vista genetico eccellenza, mettiamola così. Vabbè, questo è quanto, vedremo come andrà il processo. Tocco rapidamente l'altro processo che è in corso, questa volta invece avanti la Corte Suprema. Scusate, ho coperto un colpo di tosse, che però è abbastanza importante. Allora, che cosa è successo? Che la polizia in Virginia ha utilizzato una tecnica di tracciamento che a molti sembra un po' un sistema per aggirare tutte le regole sul controllo a distanza, e in particolare quelle fissate dal quarto emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. In pratica c'è stata una rapina in una banca nella città di Midlothian, dove sono stati sottratti circa $195,000. Che cosa ha fatto la polizia? Ha individuato un'area intorno alla banca, dopodiché ha inviato sostanzialmente una subpoena, cioè una richiesta di informazioni a Google, chiedendo le informazioni degli spostamenti di tutti gli utenti di Google Maps in quell'area nel momento in cui c'è stata la rapina. Allora, questa cosa qua molto comoda per la polizia. Naturalmente le applicazioni che si potrebbero fare di una procedura del genere sono devastanti. Mi è capitato di vedere dei video in cui una giornalista si domandava se a questo punto diventasse lecito, per esempio, tracciare tutte le persone che sono presenti a una manifestazione o a un evento particolare. Insomma, il caso di ricorso e ricorso è arrivato avanti la Corte Suprema, e adesso vedremo cosa succederà. Chiaro che se dovesse essere approvata una operazione del genere segnerebbe un precedente piuttosto inquietante, almeno per come la vedo io. Allora, prima di passare ad altri temi, in particolare a quello dello spionaggio, direi che è il momento di mettere un brano. Lo scorso 17 aprile è stata pubblicata una canzone che in realtà era in canna lì da 40 anni. Se voi siete dei fan o appena appena conoscete i Litfiba, sapete che uno degli album più famosi del gruppo si intitola 17 Re, e la cosa strana è che nell'album 17 Re non c'è un brano che si intitola 17 Re, perché il brano l'hanno fatto nell'86, ma poi hanno deciso che non andava d'accordo col resto e quindi l'hanno pubblicato adesso, a 40 anni di distanza. Eccolo qua. Fra l'altro il testo è terribilmente attuale, devo dire.
Sette chiusi in un quadro, dove la luce genera i mostri, e 17 re, un vecchio teatro di guerra e pace. Perso senza la sua storia, e io non voglio dimenticare. Un uomo è perso senza la memoria, e io non voglio dimenticare. Oh no, oh no, che tempo è mio. Controllo totale, e droni e spade, e i loro eserciti di lacche. 17 re vogliono il sangue per farci amare. Penso senza la sua storia, e io non voglio dimenticare. 17 re marionette. Senti gli applausi, quanti applausi, quanti inchini e urrà, tutti vincenti e coinvolti, autoassolti, libertà. L'uomo arancione fa il padrone, sodomizza la verità.
La voce di Piero Pelù quando sono le 21:57 minuti, questa è Radio Popolare. Fra l'altro una curiosità, questo Shamat che ripete Piero Pelù durante la canzone è un'espressione persiana che significa il re è impotente o il re è morto, che è molto adatta al periodo delle manifestazioni No Kings, ma fra l'altro sembra, non mi prendo responsabilità su questa dichiarazione, che sia anche all'origine, lo dico da uno che ha una seria dipendenza dagli scacchi, del termine scacco matto, shamat. Però mi sono aperto a smentite. Allora, abbiamo parlato di potenziali sistemi di controllo, e lo diceva anche Piero Pelù, una delle vicende che parlava di sistemi di controllo più eclatante degli ultimi tempi in Italia è il famoso caso Paragon, che rientra in una categoria di notizie che a me danno ai nervi, cioè quelle per cui si accende l'attenzione per una settimana e poi questa attenzione sparisce. Ora l'attenzione qualcuno ha deciso di riaccenderla, e lo ha fatto in particolare una collega, una giornalista, con un'inchiesta pubblicata su Wired. Questa giornalista è Rosita Ritano, che è andata a scavare un po' più a fondo nella vicenda. E quindi, buonasera Rosita.
Buonasera a tutti voi.
Benvenuta. Senti, allora, dalla tua inchiesta, ricordiamo il caso, io lo riassumo proprio per sommi capi, è una serie di attacchi informatici che hanno colpito gli smartphone di Luca Casarini, altri attivisti in favore dei migranti, ma anche di Francesco Cancellato, che è il direttore di Fanpage, con uno spyware israeliano prodotto dalla società Paragon. Lo spyware si chiama Graphite. Ci si è chiesti chi li avesse spiati e insomma sono arrivate mezze risposte, e tu hai cercato di mettere in fila un po' tutto e spiegarla un po' meglio. Qual è lo scenario di fronte al quale ci troviamo adesso?
Mezze risposte e tante omissioni, io direi. Allora, lo scenario davanti a cui ci troviamo adesso è che comunque, diciamo che almeno per una parte delle indagini siamo a un punto abbastanza morto per via di quella che è emersa un po' come, insomma, la notizia eclatante in questo lavoro d'inchiesta, che a un anno di distanza dall'invio delle richieste formali di collaborazione da parte dell'Italia a Israele per avere informazioni dalla società, appunto, che ha fornito questo spyware che si chiama Graphite, lo spyware, ma la società si chiama Paragon, ancora non è arrivata alcuna risposta, e questo nonostante, diciamo, la compagnia abbia più volte promosso la sua immagine di azienda etica in un settore che di per sé è diciamo, molto opaco e già segnato da ripetuti abusi, ripetuti scandali, ripetute anche mancanze di collaborazione da parte della società. Ecco, la cosa buffa è che in questo caso particolare la società aveva più volte dichiarato di poter aiutare diciamo, le autorità italiane a capire meglio la vicenda, aveva anche iniziato un braccio di ferro tra le autorità italiane e dicendo che si erano rifiutate inizialmente una collaborazione, ma poi quando la collaborazione è stata richiesta, insomma, dall'autorità giudiziaria che sta indagando sul caso, in particolare ci sono le procure di Roma e le procure di Napoli che stanno portando avanti l'indagine sul piano giudiziario, insomma, non si è fatta più sentire.
Ma anche perché, scusa, se ricordo bene, poi nella vicenda, almeno a livello di opinione pubblica, ne era uscito con le ossa rotte, il governo italiano, nel senso che, quando si è detto, vabbè, ma chi è che ha spiato queste persone? E, ricordiamo che i servizi segreti hanno ammesso di aver spiato, Mediterranea. Ma invece hanno negato di aver spiato, cancellato, che essendo un giornalista non può essere intercettato. Questo è un elemento fondamentale. A quel punto, Paragon aveva detto: noi vi possiamo dare una mano per sapere chi l'abbia fatto, ma il governo italiano ha detto no, grazie, giusto?
Sì, allora, la faccenda è molto più complicata
Ecco.
come spesso accade. Il Paragon aveva offerto un supporto tecnico al COPASIR, che è il comitato parlamentare che sorveglia i nostri servizi segreti, mettiamo così. Però su indicazione degli stessi servizi segreti, questo aiuto era stato fortemente sconsigliato
Ecco.
per una serie di ragioni. Detto questo, il COPASI sostiene anche che comunque la stessa verifica tecnica che Paragon avrebbe potuto offrire poteva anche essere fatta in autonomia. Questo chiaramente lo sostiene il COPASI. Noi non possiamo smentire né accertare, considerato il fatto che comunque l'azienda dall'altra parte, nel senso, non ha risposto non solo all'autorità giudiziaria, ma nemmeno alla società civile, come organizzazioni come Access Now che si occupano di diritti digitali, insomma, ha cercato di interpellarla più volte e io, nello specifico, in quanto giornalista, ho cercato di interpellarla più volte con una serie di domande. L'azienda, insomma, non risponde, ecco, assolutamente, cioè, nel senso, nemmeno un no comment, un silenzio tombale, quindi non possiamo verificare quale delle due, insomma, voci sia la più veritiera, ecco, ma alla fine forse la risposta giusta era un po' quella che mi è arrivata da un avvocato israeliano che negli anni ha seguito molti di questi abusi commessi con software israeliani al di fuori di Israele, insomma, lui suggeriva che comunque alla fine diciamo che questa mancanza di collaborazione giudiziaria, ma non solo, questo silenzio da parte dell'azienda fa un po' il gioco di tutti gli attori coinvolti, che in questo caso sono appunto da una parte l'azienda che non ha alcun interesse a essere ingaggiata in indagini giudiziarie, perché comporterebbe anche probabilmente svelare dei segreti tecnici o i propri clienti, né il governo israeliano, per cui queste società sono sempre state, diciamo, un veicolo di diplomazia, non lo dico io, l'ha detto anche molti anni fa un'inchiesta del New York Times, quindi insomma, un pelino diciamo accertata la cosa, e infine il governo italiano, che magari non ha nessuna voglia di arrivare a una verità sulla vicenda.
Sì, anche perché appunto, come dicevi tu, tutta questa vicenda si iscrive in un contesto, quello per esempio delle attività di NSO Group, che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Doppio Clic ormai conoscono più che bene, e del suo spyware Pegasus, che lì sì, è stato dimostrato che sia stato utilizzato in maniera non consona, mettiamola così, perché questi sono tutti strumenti, ricordiamolo, di controllo, che dovrebbero essere utilizzati da paesi democratici con una verifica a livello giudiziario, per capirci, per intercettare malavitosi, terroristi, mafiosi, cose del genere. Di certo non per spiare giornalisti o attivisti dei diritti civili o oppositori politici, come è successo in passato con Pegasus in paesi strademocratici come l'Ungheria di Orban, mi viene in mente, per esempio. E tu dicevi appunto che c'è un legame forte fra il governo e queste aziende.
C'è un legame forte tra il governo e queste aziende, che è stato insomma più volte dimostrato negli anni. Ecco, quello che è emerso ora, anche grazie insomma a questo lavoro di approfondimento, sono state in particolare due le risposte del ministero israeliano a due domande di accesso civico che mi sono arrivate tramite una fonte, e sono interessanti perché dimostrano quello che un po' si dice, cioè nel senso che per il Ministero della Difesa israeliano queste aziende, cioè è importante che rispettino le proprie regole interne di licenze di export, ma non vengono considerate responsabili per ciò che succede nei paesi dei loro clienti, e questo è evidente perché insomma da queste risposte emerge che Paragon non sia, cioè sia stata oggetto di verifiche da parte del ministero israeliano 5 volte.
Wow.
Negli anni, ma non è stata applicata nessuna sanzione, quindi non è stata trovata nessuna irregolarità, e questo dice vabbè, magari Paragon ok, però il punto è che anche NSO, che diciamo su cui gli abusi sono stati
più che documentati,
anche NSO è stata soggetta a 9 ispezioni, e anche in questo caso non è stata sanzionata per alcuna violazione delle licenze di esportazione. L'unica violazione che è stata individuata nel 2019 riguardava semplicemente delle licenze di marketing, insomma, che non aveva rispettato alcune licenze di marketing, e la sanzione è stata anche abbastanza piccola per una società di questo genere. Era più o meno all'epoca del cambio, si aggirava intorno ai 91.000 euro,
sì.
La sanzione.
Rosita, io so che tu stai andando avanti scavando, quindi arriveranno altri articoli. Io mi riservo il diritto di chiamarti di nuovo qua a Doppio Clic per avere degli aggiornamenti.
Beh, purtroppo si spera, perché in tutto questo c'è da dire che giustamente purtroppo c'è una brutta notizia che riguarda il mondo dell'informazione.
Ne abbiamo parlato, infatti l'inchiesta è uscita su Wired, sappiamo che Wired purtroppo ha le settimane contate, ne abbiamo parlato settimana scorsa, ho dato la triste notizia, essendo anch'io collaboratore di Wired.
Purtroppo sì.
Già.
Grazie però per lo spiegare. Spero che insomma sia stato interessante per gli ascoltatori.
Assolutamente, grazie mille Rosita Reitano, buona
grazie
serata.
Ancora Marco, buonanotte a tutti.
Ciao. Allora, abbandoniamo le vicende di casa nostra per allargare gli orizzonti, allarghiamo gli orizzonti verso Meta, che oggi è molto crime questa puntata, ha una serie di problemi legali, vabbè, voi mi direte che novità. Primo problema legale, l'avete sentito probabilmente oggi, ho letto in giro dappertutto, beh, si è chiuso la prima parte dell'indagine avviata 2 anni fa dalla Commissione Europea. La Commissione Europea ha pubblicato i risultati preliminari dell'indagine su Meta. Il tema qual è? Il solito. Il fatto che non abbia implementato un sistema efficace per la verifica dell'età. La questione è legata al fatto che in teoria non ci si può iscrivere a Facebook e a Instagram se non si hanno almeno 13 anni. Quello che dice la Commissione Europea è che Meta non ha implementato dei sistemi che controllino in maniera abbastanza efficace tutto questo. Allora, io devo dire che anche col fatto che io difficilmente riesco a schierarmi in favore delle grandi piattaforme, a me tutta questa pippa, termine tecnico, sulla verifica dell'età comincia a stancare un po', perché sappiamo benissimo che fare una verifica accurata dell'età richiederebbe di avere i documenti delle persone. A quel punto però si aprono dei problemi di privacy, fra l'altro problemi di privacy che sono causati dalle stesse norme dell'Unione Europea, perché il GDPR e altre normative chiedono di utilizzare quei dati in maniera estremamente sensibile. A me sembra che ci si stia avvitando in un problema gigantesco, quando la soluzione forse è più semplice, mi ricordo che me l'aveva scritto nel corso di una trasmissione un'ascoltatrice, sarebbe dare una sveglia ai genitori e fare in modo che siano un po' più partecipi nelle attività online dei loro figli, e forse così eviteremmo di avere tutti questi procedimenti. Fatto sta che Meta, nel caso in cui dovesse essere condannata, si ritroverebbe con una potenziale sanzione pari al 6% del suo fatturato globale, il che è un altro termine tecnico, una stampata clamorosa. Non se la passa meglio negli Stati Uniti. Perché? Perché è partita una denuncia da parte della Consumer Federation of America nei confronti di Meta, e qua la denuncia, devo dire che dal punto di vista etico è pesante, dal punto di vista della logica devo dire che sta anche in piedi, nel senso che cosa dicono in buona sostanza questa associazione dei consumatori che hanno chiesto l'autorizzazione per fare una class action nei confronti di Meta? Beh, che Meta non impedirebbe la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie truffaldine, cioè quelle che promettono l'iPhone a $20, eccetera, 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 semplicemente perché ci guadagna una paccata di soldi. A supporto di questo ci sarebbe anche un'indagine di Reuters che avrebbe individuato il piccolo dettaglio che Meta nel 2024, pubblicando 15 miliardi di annunci truffa al giorno, avrebbe incassato la bellezza di $16 miliardi. Insomma, come dire, beh, il dubbio viene che non si sbattano così tanto a bloccare gli annunci truffa. Finiamo questa sorta di gogna mediatica su Meta con un'altra notizia che arriva da Futurism, e che riporta il fatto che in pratica Meta starebbe inducendo i suoi dipendenti a rendersi inutili. Cioè, sui computer che i dipendenti di Meta usano è stato installato un software che analizza la loro attività in modo da fare in modo che l'intelligenza artificiale possa apprendere come lavorano. Quindi immaginate di avere di fianco uno che sta guardando come lavorate per rubarvi i trucchi del mestiere e poi sostanzialmente sostituirvi. Beh, non è proprio il massimo. cominciano a seccarmisi le fauci e quindi è il momento di un altro brano. E è uscito un album dei Muse e ascoltiamoci Muse.
We'll be right back.
Vabbè, devo dire che Matthew Bellamy la voce la tiene, soprattutto i Muse sono tornati a picchiare, almeno come piace a me, perché nell'album precedente mi erano andati un po' troppo sul soft, perlomeno per i miei gusti. Allora, torniamo a parlare di nuove tecnologie con... vado un po' di corsa perché i minuti sono pochi. L'ennesima notizia inquietante riguardante l'uso dell'intelligenza artificiale come strumento di automazione. Ne abbiamo parlato più volte qui a Doppio Click. La nuova frontiera è quella della cosiddetta agentic AI, cioè l'uso di agenti che sono in grado di fare cose al posto nostro. Beh, c'è stato un caso abbastanza inquietante che è stato riportato direttamente dalla vittima di tutto questo, il responsabile informatico di una società che si occupa di noleggio auto. Beh, cos'è successo? Che l'agente AI ha pensato fosse una bella idea cancellare completamente un database che conteneva anche dati sui clienti, su dove avrebbero dovuto prendere le auto, dove riportarle, eccetera, eccetera, eccetera. La cosa veramente inquietante è che nel momento in cui lui ha interagito con il chatbot di intelligenza artificiale per dire sostanzialmente ma che diavolo hai fatto, il chatbot sembra essere andato praticamente in crash, si è insultato da solo dicendo che non avrebbe mai dovuto fare una cosa del genere, che ha tirato a indovinare, ha pensato che fosse una bella idea ma ha sbagliato ed è entrato in un loop sostanzialmente. Immaginate come se uno che sbatte la testa contro il muro dicendo sì è colpa mia, è colpa mia, è colpa mia, una cosa del genere. Per la serie non grandi idee, io riporto una dichiarazione che BGR attribuisce a Microsoft, ma che arriva sostanzialmente da un articolo all'interno del suo Learning Center, in cui Microsoft dice: guardate che non c'è bisogno di installare un antivirus di terze parti sui nostri sistemi operativi, perché noi abbiamo Microsoft Defender che basta e avanza per proteggervi. Ora, io vorrei capire chi pianifica gli articoli di Microsoft, perché questa dichiarazione arriva praticamente a 10 giorni da una delle più grandi figuracce dal punto di vista proprio della tenuta di Microsoft Defender. Cioè, c'è stata, e ne abbiamo parlato settimana scorsa, se qualcuno non l'ha sentita può andare a pescarsi il podcast, sono state pubblicate 2 vulnerabilità zero day, cioè sconosciute, che inchiodano proprio Microsoft Defender, cioè praticamente sono dei piccoli pezzetti di codice che fanno in modo che l'antivirus non riesca a riconoscere, non riesca ad aggiornarsi o addirittura venga disabilitato. Quindi strano il livello di tempismo con cui è uscita questa cosa, e devo dire che anche da un punto di vista più general generico, mettiamola così, l'idea di dire che centinaia di milioni, probabilmente miliardi di computer possano essere difesi dallo stesso modello di antivirus è una cosa pericolosissima proprio a logica, nel senso che significa che quell'antivirus a quel punto diventa il bersaglio di tutti i possibili attacchi, mentre differenziare, lo spiegano anche gli economisti, è la tecnica migliore per garantirsi un buon livello di sicurezza. Rimango sempre in... no, questa la salto e me la tengo per il prossimo giro, perché ci tenevo invece a toccare un argomento legato a internet e informazione, che è un tema che a me mi fa molto ridere Alessandro che dice meno male che l'AI non può metabolizzare l'alcol, sì, ci mancano solo la gente che è ubriaca, sarebbe il massimo. Allora, il rapporto fra web e informazione sta diventando sempre più problematico e mi riferisco alle fake news, ma non tanto alle fake news che vengono generate dal, che ne so, l'hacker russo che lo fa a pagamento per andare a influenzare le elezioni in Romania, tutta roba che è successa, ma per delle dinamiche sempre più frequenti che portano, sì, c'è un po' di malizia, ma c'è anche sciatteria. La prendo dalla fine. Io ho davanti il sito mosaicocem.it, che si definisce come sito ufficiale della comunità ebraica di Milano. Poi, se sia una banfata, lo sanno loro. Titolo dell'articolo: siete solo saponette mancate, i cori pro-pal al 25 aprile di Milano svelano il volto neonazista. Tralascio il testo dell'articolo, che è tipo i fascisti rossi con le bandiere della Palestina, dell'Iran, degli Ayatollah, eccetera eccetera. Allora, la vicenda, immagino l'abbiate sentita, è legata alla manifestazione del 25 aprile. Il problema è questo meccanismo che ha portato alla fake news. Allora, è vero, al 25 aprile Emanuele Fiano, a un certo punto, in un video, ha detto testualmente: una persona, una su 100.000 manifestanti, su 60 milioni di italiani, mi ha detto, ci ha detto, siete solo saponette mancate. Da lì si è innescato il meccanismo un po' a palla di neve, perché io ho visto gli articoli del Corriere della Sera e della Stampa che titolavano: Fiano, due punti, aperte virgolette, ci hanno detto, quindi plurale, siete solo saponette mancate. Quindi già dalla denuncia di una persona eravamo passati a un gruppo di persone. Poi arriviamo al Bet Magazine Mosaico, che dice che sono i cori pro-pal. Allora, siccome questa roba qua sta succedendo sempre più di frequente, e capisco che possa accadere con una testata ideologicamente molto orientata, lo capisco meno, francamente, con dei giornalisti che in testate nazionali di un certo rilievo forse dovrebbero stare un po' più attenti a quel cavolo che scrivono, anche se lo scrivono su un sito. Allora, il nostro tempo sta andando a esaurirsi. Io vi ricordo che Doppio Click sarà in onda con gli approfondimenti sul mondo di internet e le nuove tecnologie, come al solito, mercoledì prossimo alle 21.30. Vi ricordo che potete sempre andare a pescarvi le puntate passate attraverso il sito della radio, sul podcast. Se siete interessati ai contenuti in quest'ambito, vi invito magari a seguirmi anche sui pochi social che frequento, che vuol dire la mia pagina pubblica su Facebook, non quella privata, e Blue Sky e LinkedIn. Adesso invece vi lascio al palinsesto di Radio Popolare, che come al solito prosegue con le news della notte delle 22.30. Una buona serata da Marco Schiaffino. When I drink I'm okay, gets further away. Every time I try grab it underneath, all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel a go of seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed.